sta per andare in onda L'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.
Mio fratello che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda.
Senti Davide, è il bello del treno, no?
Sì.
Anche se oggi siamo tanti, hai visto quanta gente...
Pieno, pieno.
Anzi, c'è questa signora...
Ho paura quasi di appiccicare a qualcuno la mia influenza incipiente.
Davvero, sei abbastanza
raffreddato. Si sente dalla mia voce nasale.
Sei molto contagioso.
Sì.
Però la cosa bella, dicevo, ecco, che da questo vetro si può guardare il cielo, come dice Fossati.
Sì. Oggi il cielo sembra più radioso rispetto agli altri giorni. Oggi forse è un giorno importante anche per il nostro paese, Claudio. Un giorno, alcuni lo definiscono di libertà, alcuni un giorno di lutto. Io da buon ignorante, quando ascolto parlare l'ultimo sulla questione, do sempre ragione. Anche se il mio cuore propende chiaramente da una parte.
Cioè praticamente l'ultima voce è quella che ti convince.
Sì, generalmente è così. Io sono un ignorante dotto, se vogliamo dire, un dotto ignorante. Ho fatto mio la frase di quel filosofo greco che dice: io so di non sapere. Ed effettivamente ogni persona che porta poi le sue argomentazioni sulle questioni, specialmente bioetiche, ha delle motivazioni valide, vere. Difficilmente uno parte per tangenti così assurde, anche se ecco il mio cuore palpita verso Peppino Englaro, questo papà che dopo 16 anni, 17 anni
ormai 17 Davide, ecco, che ne parlavamo un anno fa.
Io ho una figlia di 16 anni e provo a pensare certe volte quanto tempo questo padre, questa madre che è rimasta magari nell'ombra, si è esposto soprattutto Peppino, abbiano sofferto in questa vicenda che ha visto come protagonista la loro figlia che, per la mia ignoranza bioetica, è morta 16 anni fa.
Allora io direi, per riassumere un poco anche la vicenda che ormai tutti conoscono, ma insomma per far capire anche i dettagli della questione, vi proponiamo quello che ha trasmesso nella giornata di oggi il notiziario AGR Italia. Ascoltiamolo insieme.
Peppino Englaro ha vinto la sua battaglia dopo 8 anni alla fine. Ieri è caduto anche l'ultimo ostacolo. La Cassazione infatti ha detto il sì definitivo alla sospensione dell'alimentazione artificiale che tiene in vita la figlia Eluana da 16 anni in stato vegetativo. Per Peppino Englaro la sentenza della Cassazione la conferma che viviamo in uno stato di diritto. Un fatto gravissimo invece, secondo Monsignor Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia della Vita, omicidio di Stato, il parere di ANUDC, sentiamo Italo Bocchino del PDL.
Il caso Englaro comporta una decisione non condivisibile da parte della Cassazione e ci richiama alla necessità di varare una legge. Smettere di alimentare, di trattare una persona ancora in vita, per quanto mi riguarda, è un atto inconcepibile nella nostra società.
Questo invece è il parere di Ignazio Marino del Partito Democratico.
Sospendere le terapie a una persona che si trova in stato vegetativo persistente non significa, come dicono alcuni, uccidere. Significa accettare che non c'è più nulla da fare. Io credo che i giudici non vogliono occuparsi di situazioni così drammatiche e credo che il Paese ha bisogno di una legge.
Peppino Englaro andrà fino in fondo, non resterò un minuto di più in questo inferno, ha dichiarato ieri a caldo il padre di Eluana, la donna in stato vegetativo da 16 anni che ora può morire dopo che la Cassazione ha autorizzato di fatto l'interruzione dell'alimentazione forzata per la giovane. Il distacco del sondino dovrebbe avvenire in una struttura di Udine, non è chiaro ancora quando. Il centrodestra e la Chiesa insorgono parlando di omicidio ed eutanasia.
Sai cosa mi fa soffrire, Claudio, in questa vicenda? Che in definitiva il caso di Eluana Englaro e il caso di Peppino e della sua famiglia in definitiva sia diventato un caso paradigmatico per alimentare le discussioni filosofiche, per le discussioni, che ne so, anche legislative, giuridiche, e ci si sia invece dimenticati del fatto centrale della questione, che ha a che fare invece con la sofferenza di una famiglia. Ecco, io se fossi il papà di Luana, sentirmi accusato di omicidio, addirittura di un complotto di Stato così questa mia fragilità, questa mia difficoltà, questa mia indecisione, questi miei sentimenti così controversi, ecco, io mi sentirei veramente veramente in grande disagio in questo paese. Questa è una cosa che spesso dimentichiamo, ma questo è un caso fortemente umano. Fortemente umano.
C'è un passo dell'Apocalisse che mi piace condividere con voi in questo momento, in cui, come diceva Davide, forse le parole sono veramente troppe, è come se in casa di questa famiglia, come in casa nostra, potesse entrare questo fiume di parole in aspetti che sono veramente molto personali. Ecco, in Apocalisse c'è questo versetto, Apocalisse 21:4, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né il cordoglio, né il grido, né il dolore, perché le cose di prima sono passate.
Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro.
Ebbene Peppino, da parte nostra, magari tu non ci ascolterai mai, ma chissà, l'etere può viaggiare a centinaia di chilometri, a migliaia di chilometri, oppure anche nel corso del tempo. Ecco, da parte nostra, da parte mia, da parte di Claudio, sono convinto, da parte di Roberto, da parte della larga parte della redazione di Radio Voce della Speranza, ecco, da parte nostra un grande abbraccio. Grazie Peppino per questa battaglia che tu hai compiuto per tua figlia e per la tua famiglia.
Ecco, era proprio questo, mi ricordava una volta ho avuto la fortuna e il privilegio di intervistare Mina Welby, e Mina Welby diceva proprio questo. Gli ho detto: ma quando è entrata nella vostra famiglia tutto questo peso, tutta questa...
Welby, cioè, era quella...
Pier Giorgio Welby, che è stato uno dei... il primo caso, diciamo, che
a carattere nazionale
Nella stessa situazione di Eluana. Non dimentichiamoci che ci sono circa 2000 persone che si trovano nella sua stessa situazione in questo momento in Italia. Ecco, e lei mi ha detto: a un certo punto lui ha capito che doveva fare della strada, doveva farsi carico di un impegno. Ecco, forse per rivolgermi anche a papà Peppino, qual è la capacità di potersi mettere questo zaino di pesantezza che dicevi te?
Portarlo per gli altri.
Esatto, anche. Che un uomo comune è costretto in certi momenti, acquisisce questa consapevolezza che deve comunque fare una battaglia, che non è solo la sua battaglia.
Intanto ha chiamato Rosetta da Carlentini, la quale ha preferito riferire a noi il suo pensiero. E lei ci dice che condivide il dolore del padre in questo momento e si chiede chissà quale dolore avrà nello staccarsi totalmente dalla figlia, nonostante che abbia lottato, no, per questo esito, ma rimane comunque un dolore per una figlia che ormai non ha più da 16 anni. Ma
questa è veramente una testimonianza di grande umanità, che ringraziamo.
Grazie Rosetta. Mi chiedo, e magari potremmo chiedere a qualcuno dei nostri ospiti che avremo nel corso della nostra trasmissione, del nostro viaggio per l'Italia con il nostro treno, se sia possibile poi in definitiva che lo Stato italiano, lo Stato laico italiano, possa scrivere una legge scevra degli assunti filosofici che in questo momento paiono assolutamente discordanti, credo siano anche trasversali, no Roberto? Non credo che da destra a sinistra siano tutti d'accordo, ammesso e non concesso che esista ancora una destra e una sinistra in questo paese, ma ci sono ad esempio nei partiti che rappresentano le opinioni italiane, ci sono sia a destra che a sinistra delle eccezioni, anche delle eccezioni abbastanza numerose che contraddicono in qualche modo quello che non è più un assunto filosofico partitico, no? E mi chiedo se sarà possibile per lo Stato italiano poter redigere una legge scevra degli assunti filosofici di base.
Dunque,
che sono
sul testamento biologico,
potrebbe,
però sono in tanti a chiederlo da una parte e dall'altra, perché si capisce che evidentemente lasciare così privi di riferimenti giuridici crea tantissimi problemi.
Su un articolo di Umberto Veronesi, che può essere amato o no, ma credo che sia una persona che sappia quello che dice su molte tematiche, no? Specialmente quelle legate all'etica, quelle legate alla medicina. Ecco, mi ha colpito particolarmente un paragrafo, lo prendo dalla Repubblica di oggi. Umberto Veronesi è stato intervistato su diversi giornali, cioè, abbiamo anche un articolo della Stampa, ad esempio. Mi ha colpito questa sua affermazione. Dice: sono un laico che ha un profondo rispetto per le idee della religione, di ogni religione, e penso che sia legittimo che la Chiesa, intesa come Chiesa cattolica, in questo caso che è la Chiesa di maggioranza in Italia, le promuova verso chi crede. Tuttavia in Italia ci sono 10 milioni di cittadini che ufficialmente si dichiarano non credenti e diversi milioni che si definiscono parzialmente credenti. Credo che si debba tener conto anche delle loro idee e soprattutto dei loro diritti. Mi ritrovo nelle parole che scrisse Indro Montanelli, che non era certamente un uomo di sinistra, quindi non era un riformista, un progressista. Scrive: «Io non mi sono mai sognato di contestare alla Chiesa il suo diritto a restare fedele a se stessa, cioè i comandamenti che le vengono dalla dottrina. Ma che essa pretenda di imporre questi comandamenti anche a me, che non ho la fortuna di essere un credente, cercando di travasarli nella legge civile in modo che diventi obbligatorio per noi non credenti, è giusto? A me sembra di no».
Bambino, io crederò in te perché no, sarà più un sogno di vivere.
Intanto vogliamo anche proporre un'occasione di approfondimento su questa tematica. Infatti abbiamo la possibilità di offrire a chi ce ne farà richiesta un libro della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, edizioni Claudiana, dal titolo L'inizio e la fine della vita, le sfide della bioetica. I curatori sono Dora Bognandi e Martin Ibarra, ma ci sono vari saggi che illustrano un po' le posizioni delle chiese evangeliche, almeno della maggioranza delle chiese evangeliche su questo argomento. Quindi, ancora una volta ricordo, avete la possibilità di richiedere gratuitamente L'inizio e la fine della vita, le sfide della bioetica, un libro delle edizioni Claudiana. 055 41 40 40.
Di vivere con te è come un piccolo bambino.
Parlavamo delle differenziazioni a livello politico anche sui principi quali quelli della bioetica, che sono veramente difficili e che non hanno ancora una storia tale da poter indicare chiaramente quella che è la posizione più giusta, perché di problemi di bioetica si parla da 40, forse 50 anni o forse meno. Tempo fa probabilmente la carissima Eluana sarebbe morta dopo un brevissimo tempo, quindi la naturalità della morte, quella e la naturalità della vita sarebbe cessata. I problemi della bioetica vengono alla ribalta nel momento in cui la scienza medica soprattutto ha fatto passi da gigante e riesce a mantenere in vita persone che invece sarebbero dovute morire. Ma queste differenziazioni così di pensiero sulla bioetica non avvengono esclusivamente a livello partitico nel nostro paese, ma anche a livello ecclesiale. Perché è vero che spazio grandissimo sui giornali e sull'opinione pubblica hanno le posizioni del Vaticano, dai suoi così portavoce ufficiali. Abbiamo quindi di fronte al caso Englaro frasi forti come così eutanasia o come quella che abbiamo sentito prima, omicidio di Stato, eccetera. Però abbiamo anche altre posizioni, sempre dalla Chiesa Cattolica, che partono dalle stesse basi filosofiche e dottrinali, ma che possono essere un pochettino più sfumate. Vi leggo per esempio, o legge Claudio, magari che ha una voce più propria oggi, una affermazione fatta dal portavoce nazionale di Noi Siamo Chiesa, tutto maiuscolo, un certo Vittorio Bellavite, e ha rilasciato la seguente dichiarazione, quindi un esponente importante della Chiesa Cattolica.
Finalmente la magistratura ha chiuso il caso Englaro secondo i principi generali del diritto, secondo la stessa normativa internazionale e secondo le attese della famiglia di Eluana. Non condividiamo le mobilitazioni a favore della vita che sono state fatte e che si faranno, contestando le sentenze della magistratura. La situazione di fatto di questa povera ragazza, strappata alla vita nel fiore della giovinezza, vince qualsiasi argomentazione di segno contrario. Ci meravigliamo con sofferenza della linea delle autorità ecclesiastiche. Essa ci sembra ideologica, tesa a difendere principi del tutto astratti che noi riteniamo lontani dal messaggio di libertà, di umanità e di rispetto della vita e della morte che sono contenuti nel Vangelo. Nel mondo cattolico si stanno diffondendo posizioni diverse dalla pretesa di ortodossia indicata dai vertici della Conferenza Episcopale. Ne sono testimonianza le 856 adesioni al documento che si allega. Si torni a ragionare pacatamente, non si faciliti su questa vicenda nel nostro paese che ha altri gravi problemi di cui occuparsi, un clima di scontro che è gravemente dannoso alla società e alla stessa funzione evangelizzatrice che è compito della nostra Chiesa. Ecco, ritiamo, questo è Noi Siamo Chiesa, fa parte del movimento internazionale We Are Church, fondato a Roma nel 96. Esso è impegnato nel rinnovamento della Chiesa Cattolica sulla base e nello spirito del Concilio Ecumenico Vaticano II. È presente in 20 nazioni ed opera in collegamento con altri movimenti per la riforma della Chiesa Cattolica.
Roberto, un contrasto nettissimo con le parole invece di Javier Lozano Barragán, messicano, e presiede il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, che dice, il ministro vaticano, è un crimine mostruoso.
Ecco, allora, sentiamo un passeggero che è appena giunto nel nostro scompartimento. Si tratta del professor Fulvio Ferrario, del professore di teologia sistematica presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Professore, ci sente?
Sì, perfettamente.
Ecco, lei ha sentito anche questa dichiarazione del movimento Noi Siamo Chiesa, che è un movimento ovviamente minoritario all'interno del mondo cattolico, ma comunque abbiamo voluto presentarlo perché ci sembra significativo della possibilità di un certo pluralismo anche all'interno del mondo cattolico. E comunque i cristiani non sono solamente cattolici, ci sono anche i protestanti, insomma.
Tra l'altro speriamo di avere anche qualche rappresentante della Chiesa Cattolica che abbiamo provato a chiamare, ma ci sono un po' di difficoltà, a trattare l'argomento.
Sono dichiarazioni ufficiali che in qualche modo scottano, tra virgolette. Allora, professore,
Noi non abbiamo paura, eh? Non abbiamo paura.
Quindi
si accomodi intanto qui vicino al finestrino o più vicino al corridoio, si metta comodo.
Mi dica.
No, lei ha sentito questa dichiarazione.
Sì, di Noi Siamo Chiesa.
Noi Siamo Chiesa. Ecco, la Chiesa Valdese su questa vicenda, perché normalmente l'opinione pubblica ha l'impressione che gli schieramenti siano chiari. Da una parte ci sono i cristiani, dall'altra parte ci sono i non credenti, i laici, tra virgolette.
No, ecco, la Chiesa Valdese ha preso più volte la moderatora, diversi esponenti della Commissione Bioetica, che ha fatto anche dei testi a riguardo, hanno preso più volte posizione appunto nel senso che a quanto pare ieri è stato poi sancito dalla Corte di Cassazione. Quindi in questo senso noi salutiamo questa sentenza, direi con punto rispetto, nel senso che qui naturalmente, data la natura dell'argomento, non si tratta di stappare bottiglie. Ogni tanto leggo qualche titolo anche stamattina sui giornali, insomma, sembra che come dire, ci sia da festeggiare, stiamo parlando della morte, ecco, quindi si tratta naturalmente di assumere un atteggiamento di estremo rispetto, però noi crediamo che la Cassazione abbia detto la cosa giusta. E quindi da questo punto di vista ci auguriamo che dopo questa sentenza si apra un dibattito per quanto riguarda una legislazione sull'argomento, perché molti hanno avuto l'impressione, io non ho la competenza per giudicare, ma molti hanno avuto l'impressione che la magistratura in questa occasione abbia dovuto svolgere un po' quasi un ruolo di supplenza. E adesso toccherebbe al legislatore intervenire, molti commenti stamani mi sembrano andare in questa direzione. Certo che se l'aria che tira è quella che emerge da queste dichiarazioni sia vaticane sia dei vescovi italiani, c'è da prevedere che il dibattito sarà un poco agitato.
Pastore, io professore, pastore, non, okay, vabbè, sbaglio di poco comunque, vorrei una sua impressione su una delle affermazioni che poi rientrano spessissimo in questi dibattiti bioetici, che però può avere una valenza differente in dipendenza dell'interlocutore. Che cosa vuol dire la vita è sacra?
Questa è una buona domanda, ma io non sono in grado di dare una buona risposta.
Ma ci accontentiamo comunque?
Prego?
Ci accontentiamo, provi.
Sì, nel senso che intanto già la nozione di vita andrebbe precisata, perché anche chi la usa in questo modo così assoluto, tanto per cominciare, si riferisce alla vita umana. Ecco, perché quindi nemmeno la Chiesa Cattolica, ad esempio, sostiene una posizione di tipo buddista, per esempio, sul rispetto della vita vegetale o della vita animale, eccetera. Ci sono posizioni su questo, sono due problemi diversi. Allora, stiamo parlando della vita umana. La vita umana è benedetta da Dio. Io mi atterrei al vocabolario biblico,
sì, certo.
Ho difficoltà a uscirne, e naturalmente va rispettata. Dopodiché, molto semplicemente, il padre di Eluana Englaro è convinto di rispettare anche sua figlia facendo quello che da anni chiede di fare. La Chiesa Cattolica e altri sono convinti di no. Allora, è di questo che si discute. Però effettivamente è abbastanza fastidioso vedere che a volte il dibattito è impostato, non so, tra i fautori della vita e gli altri chi sarebbero,
appunto,
i fautori
appunto,
della morte.
Appunto.
Ecco, quindi primo punto, precisare con correttezza e con rispetto quali sono le posizioni in gioco. Poi si comincia a discutere in che senso e a quali condizioni, ad esempio, la tutela della sopravvivenza, dell'esistenza biologica, ammesso che poi in questo caso specifico si possa parlare in questi termini, e rispetto della vita umana, in che termini invece c'è spazio per un'autodeterminazione, in che termini bisogna distinguere tra la vita umana, come dire, postnatale e quella dell'embrione, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, lì poi naturalmente c'è tutta una serie di problemi, ma distinguiamo con chiarezza, insomma, questo modo di impostare le cose per la vita, contro la vita, cioè, francamente mi sembra programmato per impedire una discussione, non si dice serena, ma sensata.
Ecco, professore, sì. Mi veniva una domanda che forse non riesco neanche bene a esprimere, ma leggendo appunto certe citazioni, una parte della magistratura preferisce l'omicidio alla vita umana, terribile condanna a morte, questa è una delle pagine più tristi della nostra storia. Ecco, dico, com'è possibile, siccome nella storia, diciamo anche nella storia poi, la storia umana, ma anche nella storia del cristianesimo, come si fa a avere delle certezze così forti o tante volte anche proprio nella storia del cristianesimo abbiamo poi constatato che il dubbio è diventato certezza, è stato un dubbio che poi ha invece lavorato. Ecco, questa è la domanda che mi pongo. Non so se sono riuscito a esprimere.
Professor Ferrario, prima di farle rispondere a questa osservazione di Claudio, abbiamo un ascoltatore che ci chiama da Catania. Vediamo un poco. Pronto?
Sì, pronto, mi sentite?
Sì, prego, prego.
Ciao Roberto, sono Marco.
Ciao Marco, dici pure.
Niente, dunque, allora, io premetto che di fronte a scelte così grandi l'individuo debba scegliere liberamente. Premetto che il concetto di vita, cioè dico, bisogna vedere cosa si intende per vita, perché se vivere vuol dire vegetare attaccato a delle macchine, vegetare per 20 anni in un letto, io non sono più tanto convinto che se parli di vita. Però volevo manifestarmi un mio cruccio. L'altro giorno sentivo in televisione, parlava un medico che faceva parte di un'associazione cattolica, e l'intervistatore chiedeva a questo tizio, dice, Eluana, dice, quando verrà staccata da questi macchinari, soffrirà? Mi sentite, vero?
Certo, certo.
Sì, soffrirà? Allora il medico dirà, dice, la ragazza soffrirà come qualsiasi persona alla quale non viene dato più né da bere né da mangiare. Cioè, non pensate, dice, che questa ragazza, dice, muoia in pochi minuti o muoia in poche ore, ma sarà un'agonia di una persona che non può bere e l'agonia di una persona che non può mangiare. È da un paio di giorni che ho questa frase che mi risuona in testa e sinceramente, nonostante le mie convinzioni, mi ha messo un pochino in crisi.
Quindi vi saluto, ragazzi, in questo caso è il dubbio invece di chi magari parte da delle convinzioni diverse. Allora ringraziamo naturalmente Marco che ci ha chiamato da Catania. Allora professore,
ma io volevo riprendere, lo so, ecco, questo fatto per cui ci sono delle persone, ci sono degli schieramenti che hanno una certezza su tutto,
è chiaro. Allora sentiamo la risposta.
Sì, la mia perplessità riguarda il su tutto. Cioè, io non ho intenzione, io stesso sono un pastore della Chiesa, appunto, e credo che la Chiesa abbia il compito di fare delle affermazioni e non solo di offrire degli spunti di discussione in linea generale. La testimonianza dell'Evangelo non è sì e no, perché l'Evangelo è sì e basta, come dice Paolo in Seconda Corinzi, tutte le promesse di Dio hanno in Cristo il loro sì. Quindi il parlare in termini chiari credo che sia un compito della Chiesa, quando ciò è possibile e quando ciò è comandato. Su una questione di questo genere io credo che tutti, perlomeno io, evidentemente altri no, ma io ho bisogno di chiarirmi le idee e di prendere atto del fatto che ci sono nella società opinioni diverse e di approfondire determinati elementi che sono rimasti aperti. In ogni caso, qualunque sia la posizione che si assume, io credo che anche il senso comune vada in qualche modo difeso. Allora, il senso comune dice che se io affondo un coltello nel ventre della segretaria che è qui accanto a me,
speriamo di no.
Ecco, ma comunque commetto un atto diverso da quello che ieri la Cassazione ha autorizzato. Allora io vorrei chiedere a chi ha rilasciato certe dichiarazioni su questo che ho appena detto, siamo d'accordo sì o no? Perché uno potrebbe anche dubitarne leggendo determinati toni. Se siamo d'accordo, allora discutiamo di che cosa stiamo parlando nel secondo caso, cioè non in quello della coltellata, ma appunto in quello di Eluana Englaro. E lì cominciamo, perché anche tutto questo sussumere ogni dall'aborto appunto a un intervento di questo tipo, sotto la categoria dell'omicidio, per esempio, crea qualche difficoltà, io credo, al senso comune. E credo che anche il cardinale messicano che prima è stato citato farà una distinzione tra un colpo di rivoltella nella tempia durante una rapina e quello che sta per accadere a Eluana Englaro, no? Ecco, allora prendiamo atto di questa distinzione dettata, imposta, io credo, dal senso comune, e magari potrebbe essere un punto dal quale partire nella discussione, visto che le posizioni sono più sono così lontane. Un punto un po' elementare, ma evidentemente dobbiamo metterci d'accordo anche su ciò che è elementare.
Intanto ci ha raggiunto, sempre nel nostro scompartimento, Mary Negrelli, che è vicepresidente dell'associazione Libera Uscita. E tra l'altro questo ci dà anche la possibilità di ampliare la nostra riflessione su un'esigenza che molti sentono, e cioè di una legge che preveda il cosiddetto testamento biologico. La cosa strana è che lo chiedono davvero tutti, ecco, quindi anche lì ho l'impressione che magari non tutti intendano la stessa cosa di fatto. Allora, sentiamo Mary Negrelli. Intanto una sua reazione a quello che è appunto il fatto del giorno, no? Su Eluana, e poi se vogliamo allargare forse anche questa riflessione includendo il discorso del testamento biologico. Ci sente?
Sì, sì, vi sento, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Grazie per avermi chiamato. Dunque, la mia reazione è finalmente di sollievo. Io sono stata vicino a Englaro, diciamo, in quasi tutta la sua battaglia. Ho presenziato a molte sentenze, l'11 non sono andata a Roma, ma l'ho seguito, diciamo, passo passo. Finalmente, come ha sempre detto lui, Eluana tornerà, cioè si riapproprierà della sua morte, perché Eliana è morta 16 anni fa. Questo io leggo stamattina sul giornale, di nuovo, lo toglieranno cibo e acqua, sarà una fine tremenda. Cioè questo voler intervenire sull'opinione pubblica come se togliendo l'alimentazione Eluana dovesse veramente soffrire la fame e la sete, quando tutti i clinici ci hanno detto che questo non è vero. Abbiamo sentito ieri sera Marino, io addirittura a un certo punto a Porta ho dovuto chiudere, perché si sentono delle cose che veramente fanno rabbrividire. Eluana si poteva non staccare il sondino, ma cioè oltre all'alimentazione si potevano togliere i farmaci, perché se a Eluana non diamo più l'eparina, i farmaci antipilettici, sinceramente credo che Eluana morirebbe lo stesso. Per cui si dice sì all'interruzione della terapia, no all'interruzione dell'alimentazione, quando anche l'alimentazione è una terapia. Comunque, sono contenta che questa cosa sia giunta al termine, sono contenta che viviamo ancora in un paese civile, in uno stato di diritto, perché la magistratura, se non altro, non è succuba del Vaticano o delle altre cariche della Chiesa, per cui niente, sono felice, spero che molto presto si trovi una clinica che stacchi il sondino e che finalmente, come chiede Beppino, lui possa tornare nell'anonimato, possa veramente
vivere il suo lutto,
tornare a fare la sua vita.
Senta, lei ha adoperato un'espressione che a molti può risultare stonata, no? Sono contenta, sono felice, ma in queste circostanze si può essere contenti e felici, insomma? Mi scuso se la domanda è un po' antipatica, ma...
Lo so che questa è una cosa, non è che sono contenta perché Eluana per me, come per Beppino, è già morta. Sono contenta che sia finito il calvario di quest'uomo, quello che lui ha sempre descritto l'inferno sulla terra, perché ricordiamoci che lui avrebbe potuto benissimo portarsi a casa sua figlia, staccare il sondino, oppure se non avesse fatto le cose alla luce del sole come viene fatto normalmente nelle rianimazioni, perché non nascondiamoci dietro a un dito, dico, le cure vengono staccate, vengono sospese normalmente, tanti rianimatori tante volte sono costretti a scegliere loro in scienza e coscienza, dico, tante sere, tante notti, qualche rianimatore decide anche da solo che è l'ora di dire basta, per cui non è che sono contenta, non siamo mai contenti della morte di qualcuno, però sono contenta che sia finita questa storia che ormai si protraeva per troppo tempo.
È come dunque se sul corpo di Eluana si fosse intestardita un'autopsia per 16 anni, insomma, quindi finalmente avrà la possibilità di essere sepolta.
Sì, ecco, è questo, che finalmente avrà anche lei la possibilità di avere quello che poi lei voleva, perché qui non c'entra niente, era quello che lei aveva chiesto, anche se poi abbiamo alcuni personaggi che dicono è stata fatta una ricostruzione. Io conosco Beppino, ho avuto la fortuna di parlare con lui, dico, è veramente dubitare di quello che, cioè credere che quest'uomo abbia fatto tutto questo contro la volontà di sua figlia, cioè veramente vuol dire essere...
A parte non... che questo non mi scandalizzerebbe proprio personalmente, eh?
No.
Se una figlia non ha più la capacità di intendere e di volere, chi deve decidere? Il politico di
certo,
turno?
Lui
deciderà i suoi genitori, no?
Lui è il tutore e sono... convinta anch'io, però in questo caso Beppino proprio ha raccolto quello che era il volere di sua figlia. Sarebbe come se qualcuno lo facesse con me. Io da 20 anni mi batto perché venga riconosciuto il testamento biologico, da 20 anni dico da tutte le parti che io non vorrei vivere in quelle condizioni.
Ora, senta, ecco, lei ha citato il testamento biologico. Allora, prima di dare la parola a Claudio, io vorrei chiedere una battuta al professor Fulvio Ferrario, sì? Proprio su questo argomento. Io credo che gli evangelici sono particolarmente attenti, protestanti, su questo aspetto. Qual è la sua convinzione personale, ma anche alla luce di quello che è la comprensione biblica, insomma, delle chiese evangeliche che lei rappresenta?
Sì, ma intanto io vorrei dire che anche se prima appunto ho preso le distanze da toni diciamo di festeggiamento, io sono totalmente d'accordo, fin nel dettaglio, con quello che è stato detto, con il tono con cui è stato detto, assolutamente condivido appieno. Detto questo, per quanto riguarda il testamento biologico, a me sembra che, a parte che va distinto comunque dall'eutanasia, naturalmente, è una problematica diversa, però nella situazione attuale è un'esigenza, appunto, come lei ha ricordato prima, avanzata da tutti. Ignazio Marino, che è stato citato, che è cattolico e che è un uomo responsabile, attento e competente sia come politico sia come medico, ha fatto moltissimo per cercare di far approvare, quando era presidente della Commissione Sanità nella passata legislatura al Senato, il far passare la cosa almeno in commissione, ma lì naturalmente c'è stato un ostruzionismo trasversale dovuto a influenze improprie, diciamo, nell'ambito politico e bipartisan, perché questo anche va detto, insomma. Comunque quello che non è stato possibile nella passata legislatura dubito che lo sia in questa, non so perché, ma ho questo dubbio. Circa il fatto che tutti sono d'accordo, questo da un lato lo trovo interessante, dall'altro mi preoccupo un po', perché io credo di sapere quali interessi si celano dietro l'accordo di alcuni che sono sempre stati contrari alla sola idea che se ne parlasse. Adesso quando leggo qualche apertura su questo dico, ma non è che questi pensano di stoppare tutto il dibattito sul problema della normativa della fase terminale della vita in partenza sulla storia del testamento biologico? Io sarò malevolo, appunto, ma come diceva Andreotti, che la sapeva lunga e che conosceva gli ambienti di cui sto parlando, a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre.
Ah, io ecco, volevo approfittare della presenza del professor Fulvio Ferrario, dalle parole di Mary Negrelli, che voglio dire è anche molto competente perché vive esperienze dirette con persone in fase terminale, quindi molto importante questa cosa, perché dice cose perché le vive anche. A un certo punto è emerso qualcosa di particolare, cioè la realtà. Normalmente nel privato succede che molte persone viene staccato la spina. Allora ecco, io vorrei dire anche a livello un po' di cristiani, ma non c'è un problema grave di ipocrisia in questo senso? Che cosa?
Guardi, io non vorrei appiccicare a nessuno, ma lo dico seriamente adesso, non per nascondermi dietro un dito, etichette di questo tipo, non vorrei pronunciare io questa parola, non ho alcun titolo per farlo. Io sono un po' stupefatto, però, ecco, questo l'ho già detto, io sono stupefatto di questi toni. Appunto, la signora che ha parlato prima di me
ha una competenza che io non ho, e quindi da un certo punto di vista, appunto, quello che dice, che lei ha detto, ha un peso anche diverso. Io vorrei tirare in ballo semplicemente il peso del senso comune. Vorrei parlare come inesperto, al di là dell'esperienza pastorale, appunto, di, che però non dà competenze, il fatto di essere stato al capezzale di diverse persone in quelle circostanze, di avere frequentato abbastanza intensamente l'ospedale, non è che dia una competenza particolare. Allora, come semplice cittadino che si interroga e che è anche credente, io vorrei dire, ma insomma, effettivamente qui ci sono delle ragioni di senso comune. Il senso comune grida anche. Naturalmente non è che il senso comune abbia sempre ragione. Può anche essere contestato, io questo lo so bene. Ma allora discutiamolo nel merito. Ma questa, la reazione, peraltro prevedibile, perché insomma abbiamo sentito nei mesi scorsi, no, con tutto quanto era stato detto, ecco, questo tipo di reazione è, diciamolo in modo prudente, in modo modesto, con un tono basso, ma è fortemente, gravemente, secondo me, inopportuna. C'è una carica ideologica che mi spaventa, proprio mi fa un po' paura, e che io non credo che sia direttamente giustificabile in qualunque sia la posizione religiosa di una persona. Se poi parliamo a partire dal Vangelo, vabbè, qui avrei, appunto, non voglio pontificare anch'io, ma dico semplicemente che sono stupito. Confrontiamoci col senso comune, confrontiamoci con la sensibilità di un padre, che mi pare che si sia sempre espresso in modo pacato e da persona responsabile. Abbiamo rispetto del suo dolore. Dopodiché si potrà anche dissentire, ma mi pare che già questo darebbe un contesto diverso al dibattito. Come è partita questa mattina la faccenda sui giornali, mi preoccupa un po', anche perché dopo un po' magari perdono la pazienza tutti, e allora, che sarebbe anche giustificato, insomma. E allora a un certo punto ci si grida addosso sulla pelle delle persone che stanno morendo, ma non è un bello spettacolo?
Ecco, io ho una, così, una contraddizione, vedo una contraddizione, vorrei porgerla ai nostri due ospiti, Claudio, qui nel nostro scompartimento, quindi a Ferrario e a Negrelli. Una contraddizione che esula un pochettino dal caso che stiamo affrontando, caso umano, drammatico, ma che la inquadra in un contesto un pochettino più generale. Ecco, io non riesco a comprendere come mai, generalmente, poi non è così perché abbiamo detto sono delle posizioni trasversali, ma come mai degli schieramenti più conservatori, che non esitano generalmente a dichiararsi interventisti anche da un punto di vista del combattimento quando si generano delle difficoltà e dei conflitti, guerre all'estero, in Italia, o addirittura si ha una esaltazione delle forze di polizia, abbiamo sentito anche dichiarazioni di ex presidenti della Repubblica un pochettino strane. Bene, insomma, non c'è nessun problema nemmeno a benedire i cannoni per andare in guerra, e si accaniscano poi in vertenze così puntuali, così ristrette, così familiari e così umane. Ecco, non riesco a è il contrario. È il contrario, eh? Mentre chi generalmente si ritiene pacifista ad oltranza, in questo caso invece si sente sempre fra virgolette di festeggiare. Ecco, io non so, aiutatemi a comprendere questa contraddizione se ci riuscite. Cosa ne pensi?
Ma, anch'io sono stupita dai toni, però qualche volta poi quando anch'io mi arrabbio, mi altero un pochino, perché purtroppo quando queste cose si vivono, io vivo a contatto molto spesso con malati terminali, con persone che soffrono, ho visto morire persone di SLA che hanno dovuto combattere per non avere la tracheotomia, dico, ma per quale motivo, appunto, dico, anche le alte sfere ecclesiastiche, cioè si riceve Bush che fa la guerra, si fanno gli onori a capi di Stato che provocano morti da tutte le parti, e una persona che vuole morire, cioè che non viene uccisa, si scrivono e si fanno delle cose che sono inaudite. Io vorrei che la sfera personale fosse lasciata alla sfera personale, non avrei mai voluto dover usare dei toni, anzi io ammiro Marino che riesce sempre a stare calmo,
anch'io, sì,
che riesce sempre a essere una, forse lui ha molta più esperienza sia a livello politico, è un medico molto preparato e riesce, io purtroppo sono un pochino più, diciamo, me la prendo un pochino di più, ma perché vivo con queste persone, perché Englaro l'ho conosciuto, l'ultima volta ci siamo visti al Festival della Salute a Viareggio, abbiamo parlato a lungo, ho vissuto la sua sofferenza, per cui questa cosa a me ha colpito tantissimo e so benissimo per esperienza, perché ho amici, tantissimi amici che fanno gli anestesisti e so che queste cose succedono, so che qualche volta si decide che deve essere finita oppure viene fatta in casa. Allora, per quale motivo una persona che fa una cosa a livello pubblico, che vuole farla alla luce del sole, ci si deve scagliare contro di lui con la forza che ci si è scagliato, dicendo quello che mi fa arrabbiare è quando si dicono delle cose false, quando ci sono stati dei medici che sono stati chiamati alle audizioni anche per il testamento biologico, dove dicono che l'alimentazione e l'idratazione è terapia, però poi dobbiamo sentirci dire dalla Chiesa che non è terapia. Ecco, io vorrei che si ascoltasse qualche volta anche la Chiesa.
Senta, se vuole dire, aggiunge qualcosa anche Fulvio Ferrario.
Aggiungere qualcosa sul testamento biologico o testamento di vita. Ecco, è importante farlo proprio per non trovarci a queste cose. E volevo anche dire, come tante volte ha detto appunto di nuovo Marino, che sul testamento biologico noi possiamo chiedere che ci sia staccata la spina, ma possiamo anche chiedere che su di noi vengano fatti tutti gli esperimenti, che di essere tenuti in vita in tutti i casi, per cui è importante per tutti, sia che uno sia contrario a staccare la spina, a sospendere le cure, o questo sia che qualcuno voglia che invece sia fatto tutto il possibile per lui. Per cui forse è importante decidere in vita proprio per non trovarci a queste cose. Mm. E a proposito di questo, ribadisco ancora una volta che a Firenze abbiamo il notaio Aricò che è disponibile a prendere i testamenti biologici al prezzo di un euro.
Al prezzo di un euro. Allora, Claudio Coppini, e magari una battuta anche del professor Ferrario e poi dobbiamo concludere.
Io tra l'altro al professor Ferrario volevo dire questo, probabilmente non avrà le competenze, non abbiamo nessuno di noi le competenze ospedaliere o mediche, ma penso che tutti dovremmo avere certe competenze umane, di umanità perlomeno. E con questo volevo chiedere, non sarà il caso che appunto Beppino Englaro stia pagando proprio la scelta della sua trasparenza, della sua battaglia, che se invece avesse provato a staccare questa spina, come suggeriva dianzi Mary Negrelli, nel silenzio o con la riflessione di un rianimatore, questo sarebbe sia proprio questo il caso che fa esplodere queste reazioni.
È un sospetto che ho avuto anch'io. È un sospetto molto triste, ma che ho avuto anch'io, perché in realtà, e con questo mi riallaccio all'ultima cosa che ha detto la dottoressa Negrelli citando Marino, cioè il fatto che il testamento biologico apre uno spazio di libertà. Il sospetto che ho, ma lo dico senza, proprio solo con grande tristezza, il sospetto che ho è che appunto questo si vuole negare, cioè alcuni non vogliono che la decisione su questioni ultime, sulle quali anche la coscienza, io insegno una disciplina che si chiama dogmatica, insomma non sono uno scettico illuminista, però anche la coscienza più che crede di poter vivere di alcune parole certe, a torto o a ragione, però si interroga profondamente e si interroga senza avere delle risposte preconfezionate. Ecco,
su questioni di questo genere c'è qualcuno che vuole decidere per tutti, cioè che vuole togliere a priori, questo è il punto, a priori la possibilità dell'autodeterminazione. Questo vale per le fasi iniziali, per le fasi terminali, valeva per il divorzio, questi volevano toglierci il diritto di sancire la fine del nostro matrimonio di fronte alla legge. Eccetera, eccetera, per il divorzio dico, che non pone i problemi etici che si possono porre in altre situazioni, cioè l'idea di imporre una tutela ecclesiastica alla società. Insomma, io non sono uno di quelli che è sempre pronto a stracciarsi le vesti contro la società laica attaccata dai sacerdoti, dai preti, dal Vaticano, però certe volte effettivamente proprio te la tirano. E questo è il punto, ed è per questo che si vuole attaccare non so, la possibilità e il fatto che uno agisca alla luce del sole, fin quando la cosa, la doppia etica, per cui in pubblico d'accordo, poi vediamo, ecco, questo fa parte della tradizione di questo paese e non solo del paese. Effettivamente il signor Englaro ha scelto una strada diversa, io e anch'io credo che sia questo che ha dato fastidio. Però questo è triste, perché appunto è necessario, io credo, discutere pacatamente, che non vuol dire in modo, come dire, asettico, perché qui appunto si discute della vita e della morte, siamo tutti consapevoli, ognuno ha avuto dei morti in casa, ognuno ha paura di morire, cioè non c'è bisogno che venga qualcuno a spiegarci che la morte è una cosa seria. Lo sappiamo tutti.
Noi ecco. Purtroppo dobbiamo chiudere qui perché il tempo a disposizione molto. È ormai in conclusione.
È un peccato,
È davvero. Io ringrazio naturalmente il professor Fulvio Ferrario, lo ricordo, docente di teologia sistematica presso la Facoltà Valdese di Teologia, e ringraziamo anche Mary Negrelli dell'Associazione Libera Uscita, vicepresidente di questa associazione, e grazie naturalmente a tutti voi amici che ci avete seguito.
Io vorrei dire, nell'anno di Galileo mi fa molto piacere una sentenza di questo tipo.
Io crederò in te perché non ho, sarà più un sogno di vivere.
E intanto vogliamo anche proporre un'occasione di approfondimento su questa tematica. Infatti abbiamo la possibilità di offrire a chi ce ne farà richiesta un libro della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, edizioni Claudiana, dal titolo L'inizio e la fine della vita, le sfide della bioetica. I curatori sono Dora Boniandi e Martin Ibarra, ma ci sono vari saggi che illustrano un po' le posizioni delle chiese evangeliche, almeno della maggioranza delle chiese evangeliche su questo argomento. Quindi ancora una volta ricordo, avete la possibilità di richiedere gratuitamente L'inizio e la fine della vita, le sfide della bioetica, un libro delle edizioni Claudiana. 055 41 40 40. Avete ascoltato L'altro binario, da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.